Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. In Primo Giovanni leggiamo che i comandamenti di Dio non sono gravosi. E uno dei motivi per cui non sono gravosi è perché Dio non ci dà solo i comandamenti, ma ci spiega motivi per cui ubbidire. Quindi, mentre è importante conoscere i comandamenti, è quasi più importante conoscere i motivi. Conoscere i motivi e ricordare i motivi. Ricordare i benefici, ricordare quello che abbiamo in Cristo. Infatti, se noi non teniamo in mente i benefici che abbiamo in Cristo, cadremo. Tante persone non vogliono Cristo. Dicono, no, no, non voglio Cristo. Perché? Perché loro vedono comandamenti. Quelle persone vedono i comandamenti, no, no, perché non capiscono i benefici. È come prendere un bambino cieco dalla nascita, che non capisce cosa vuol dire vedere, e arriva un dottore, guarda, questo tipo di cecità posso guarire, ma richiede un intervento doloroso, e i genitori dicono al bambino che ha 8 anni, senti, c'è un dottore che può farti un intervento, ti farà dolore, ma vedrai. Ma lui, non capendo il beneficio, no, non voglio dover soffrire. Perché lui guarda solo al peso, non ai benefici. E tanti non credenti non vogliono Cristo perché non capiscono i benefici. E tanti credenti non guardano ai benefici e perciò vedono i comandamenti, sono come se fossero gravosi. Non sono gravosi. Noi siamo in Filippesi, siamo in capitolo 2, e in capitolo 2 Dio ci sta dando delle motivazioni per cui dovremmo camminare in santità. Cioè, non ci dà solo comandamenti, e abbiamo già avuto alcuni comandamenti, ma ci dà delle meravigliose motivazioni per cui dovremmo ubbidire a questi comandamenti, che ci stimolano. Vorrei elencare le motivazioni che abbiamo già visto in Filippesi 2. Per esempio, in versetto 1, parla dei benefici che abbiamo in Cristo. Leggo Filippesi 1 e 2. Prima ci sono le motivazioni, i benefici, poi il comandamento. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente. I benefici? E lui dice, qualche, per farci dire, no, non solo qualche, tanta! Tanta consolazione in Cristo, tanto conforto di amore, tanto comunione di spirito, tanta e grande tenerezza e compassione. Allora, alla luce di quello, vivete con uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente. Poi nei versetti 5 e 8, Paolo ci dà come immensa motivazione il sacrificio di Gesù Cristo per noi, che la sua incarnazione era un'immensa umiliazione per andare alla croce per noi. Leggo questo beneficio, questo sacrificio da parte di Cristo, versetto 5. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Che fortissima motivazione per noi di avere lo stesso sentimento di Cristo, cioè pensare a quello che Gesù Cristo ha fatto per noi, il suo sacrificio per noi. Certamente quando io considero la gravità del peso del mio peccato, la condanna eterna, il tormento costante, e che Gesù ha subito la condanna per me, certo mi stimola. E i comandamenti non sono gravosi se sto pensando al sacrificio di Gesù Cristo. Poi, nei versetti 9 ad 11, c'è una terza motivazione per vivere una vita di santità e di ubbidienza a Dio. Questo è che Gesù Cristo ritornerà per giudicarci e dobbiamo rispondere a Lui. Questa è una terza motivazione. Leggo Filippesi 2, 9 ad 11. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. In questi versetti, quando Paolo descrive il fatto che ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, di cosa sta parlando? Quando Gesù verrà e noi tutti lo vedremo e ognuno di noi sarà costretto, chi volontariamente, chi costretto, ad inginocchiarsi davanti a Gesù Cristo, a confessare che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo è il giudizio finale. Saremo noi ad inginocchiarci davanti a Gesù Cristo. Saremo noi a confessare Lui, insieme a tutti gli altri uomini, donne, bambini mai vissuti. Giudizio finale. E dovremo rendere conto a Gesù. E quindi il fatto che dobbiamo e sappiamo, e Dio ci dichiara più volte che dobbiamo presentarci davanti a Gesù Cristo, diventa un'immensa motivazione di come viviamo. In 2 Corinzi, capitolo 5, Paolo parla di questo giudizio e come il fatto di sapere di questo giudizio dovrebbe stimolarci, guidarci di come viviamo tutti i giorni. Leggo 2 Corinzi 5, 9 ad 11. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo adesso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Conoscendo dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini e siamo conosciuti da Dio. Ora io spero di essere conosciuto anche dalle vostre coscienze. Fratelli, sorelle e chi non è fratello e sorella o sorella, dobbiamo comparire davanti a Gesù Cristo. Dobbiamo comparire davanti a Gesù Cristo per essere giudicati, per ricevere la retribuzione delle cose che abbiamo fatto in questi anni nel corpo, in base a quello che abbiamo fatto, sia in bene che in male. Perciò dobbiamo avere timore del Signore. Dobbiamo capire che la cosa più importante della vita è di non dover vergognarci quando ci troveremo davanti a Gesù Cristo. Dall'altro lato, non solo dobbiamo avere timore del Signore, ma possiamo avere immensa gioia. Perché se noi viviamo tenendo in mente che appariremo davanti a Cristo, se noi viviamo umilmente, con mansuetudine, confessando i nostri peccati, che bel giorno sarà. Che bel giorno sarà quando il nostro Signore arriverà e non ci saranno più la lotta con il nostro peccato, non ci saranno più cadute, non ci saranno più prove e dubbi e difficoltà. Quindi qui in Filippesi 2 abbiamo tre motivazioni. Prima, perché abbiamo ricevuto conforto, comunione, consolazione e tenerezza e compassione. Due, perché Cristo si è sacrificato per noi. E adesso tre, perché ogni ginocchio si piegherà, perché noi ci troveremo davanti a Gesù Cristo. E questa è una terza motivazione. Quindi, voglio leggere di nuovo Filippesi 2, da 9 a 13, e che Dio ci aiuti a comprendere la realtà del ritorno di Gesù Cristo. Perciò, anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Il versetto 12 ci insegna come vivere alla luce del ritorno di Gesù Cristo, che verrà per giudicarci. Voglio leggere ancora 12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Questo versetto inizia con perciò. Ricordate che perciò è una parola molto importante, perché lega quello che viene dopo con quello che è stato detto prima. In questo caso il perciò si riferisce al fatto che Gesù ritornerà per giudicare, detto nel fraso ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà. Quindi, visto che ogni ginocchio si piegherà, noi ci ingiocheremo davanti a Gesù quando viene per giudicarci per quello che abbiamo fatto nel corpo. Perciò viviamo, come Paolo dice in questo versetto. Dobbiamo sempre ricordare il perché. Dio non ci dà comandamenti senza legarli a motivazioni. E voglio dare un consiglio per chi cresce un figlio. Quando solo diciamo comandamenti ai figli, senza legarli, diventa molto pesante per loro. Diventa molto pesante. È buono legare, non con premi. Se mi obbedisci ti darò un premio. No, non sto parlando di quello. Ma sto parlando di non solo fare regoli gettati così, ma di farli in base a tutta una vita. Allora, se tu non tieni in mente i benefici, e in questo caso il ritorno di Cristo, non avrai timore di Dio. E vivrai male al meglio. E scoprirai di non essere salvato al peggio. Allora, alla luce del fatto, in base a questo versetto, alla luce del fatto che Gesù Cristo ritornerà e compareremo davanti a Lui per essere giudicati, come dovremmo vivere? Prima di tutto, in questo versetto, notate che Paolo dice: come mi avete sempre ubbidito? E poi dice: compite la vostra salvezza. Paolo sta mettendo insieme ubbidire a lui come apostolo, quindi agli comandamenti di Dio, a compiere la vostra salvezza. Paolo sta legando. Dice: come mi avete sempre ubbidito, compite la vostra salvezza. Questo è fondamentale capire. Il modo di compiere la nostra salvezza, e vedremo cosa vuol dire quello, e di ubbidire ai comandamenti di Dio. Questa ubbidienza non è quello che ci salva. L'ubbidienza non ci salva, dimostra che siamo salvati. L'ubbidienza ai comandamenti di Dio è un frutto della vera salvezza. Senza l'ubbidienza non c'è questo frutto. Uno che non cammina in ubbidienza ai comandamenti di Dio non può dire con ragione che è salvato. La fede senza le opere è una fede morta che non salva. La vera fede che salva produce le opere. E l'ubbidienza è la prima opera della fede. Abramo credette a Dio e gli fu messo in conto come giustizia. Poi così dice in Giacomo di Abramo. Credette in Dio, perciò quando Dio comandò a lui, porta il tuo figlio, l'unico figlio che tu ami, per sacrificarlo a me, cosa fece Abramo? Ubbidisse, giusto? Proprio, ubbidì, subito. Presto la mattina si alzò per portare suo figlio, perché la vera fede produce una vita di ubbidienza, perfetta no, ma costante. È lo stile di vita. Quindi, la vera salvezza non viene dall'ubbidienza, la vera salvezza produce una vita di ubbidienza. L'unica fede che salva è una fede viva, non una fede morta. La fede morta non produce frutto, opere, ubbidienza. La fede viva produce quello. E quindi Paolo dice, come mi avete sempre ubbidito, compite la vostra salvezza. Leggo ancora versetto 12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, e mi fermo là, qua è importante notare che Paolo parlava di come avevano ubbidito quando lui era presente, ma adesso li esorta ad ubbidire ancora di più che lui non c'è. E qui c'è una lezione molto importante per noi. È una grazia da Dio quando Dio ci mette nella vita persone che possono spronarci, incoraggiarci, stimolarci nel nostro cammino. Questo è da Dio. Ed è da ascoltare le persone che Dio mette nella nostra vita quando ci parlano, cercano di spronarci, di incoraggiarci, di stimolarci, di riprenderci, di ammonirci, esortarci. È da ascoltare. È un grande dono da Dio. Però è anche essenziale e fondamentale che ogni vero credente si impegna a camminare in ubbidienza per conto suo, anche quando non ci sono queste persone nella vita. Cioè, quando Paolo era lì con loro, in un certo senso posso immaginare la scena, Paolo, capendo chi era Paolo, tutti i giorni esortava, tutte le volte che si vedevano lui esortava, esortava. Posso immaginare che in un certo senso era medio facile pensare a Cristo, perché c'era sempre questo qui che ti parlava di Cristo, ti esortava. Ma adesso che non c'era più Paolo, non c'era il suo stimolo, il suo incoraggiamento, le sue esortazioni, dovevano impegnarsi ancora di più per conto proprio. Era essenziale di fare questo per non fare naufragio. E per quanto gli stimoli che possiamo ricevere da altre persone sono buoni, è un dono da Dio ed è come Dio intende la Chiesa vive, perché come Chiesa, se ci troviamo parlando di tutto, che bello stare con i fratelli e le sorelle, ma stiamo parlando di Dio? Stiamo stimolandoci? Quello è il ruolo, quello che Dio intende. Ma quando non c'è, quanto è fondamentale avere autodisciplina, di stimolarci da soli, ad andare avanti nella vita cristiana, quando ci sono e quando non ci sono stimoli. Un commento per chiunque cresce un figlio che cresce senza autodisciplina nelle piccole cose, come mangiare, a che ora arriva a tavola, colazione, che resta perseverante a fare i lavori quando sono da fare, uno che non ha autodisciplina, se Dio salva quella persona, avrà molto più difficoltà ad avere autodisciplina. Perché si può già addestrare la carne prima della salvezza, con l'aiuto dei genitori. Cioè, non è che il momento che uno viene salvato che il suo carattere cambia. Quello che è. Quindi una persona che con ottima crescita ha imparato a dire no alla carne, avrà molto meno difficoltà come credenti. Quindi questo è importante capire. Quindi, fondamentale che impariamo a ubbidire a Dio quando ci sono tanti stimoli e quando non ci sono. Infatti lui dice, ora che non ci sono, ubbidite molto di più, molto di più. La domanda che ci lascio con questa domanda, prima di andare avanti, è: ci stiamo impegnando molto di più con o senza stimoli esterni per compiere la nostra salvezza? Ci invito a valutare ognuno la propria vita. Allora, voglio leggere di nuovo il versetto 12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Cosa vuol dire compiere la nostra salvezza? Cioè, Gesù Cristo ha compiuto la nostra salvezza quando è morto e risuscitato. Allora, in che senso dobbiamo noi compiere la nostra salvezza? Visto che Gesù ha già compiuto tutto. Ed è giusto dire che Gesù ha compiuto tutto da un certo punto di vista. Allora, consideriamo la parola compiuto. Quando Gesù era sulla croce, alla fine delle 3 ore che aveva subito l'ira di Dio, che sarebbe il secondo 3 ore, lui gridò in Giovanni 19:30, troviamo questo, è compiuto, ve lo leggo. Quando Gesù ebbe preso l'accetto, disse, è compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito. Allora, la parola compiuto in quel versetto è una parola greca che vuol dire spesso perfetto, viene tradotto, completo, si usa per debiti pagato completamente, un uomo maturo, completo in tutti gli aspetti della vita, assomiglia a Cristo. Invece qui in Filippesi 2 la parola compiuto, compiere, è tutta un'altra parola, non ha niente a che fare con quella parola. Sono due parole completamente diverse. Questa parola in Filippesi vuol dire impegnarsi per arrivare ad un certo risultato. L'altro parla di perfezione e completezza. Questo parla di impegnarsi per arrivare ad un certo risultato. Quindi, due parole completamente diverse. Quindi, tornando al nostro brano, Filippesi 2,12, Dio ci comanda di impegnarci a portare a completezza la nostra salvezza. Ma in che senso dobbiamo impegnarci noi a completare la salvezza, visto che Cristo ha già compiuto tutto sulla croce? Allora, Gesù Cristo ha pagato il debito per i nostri peccati. Per mezzo di Gesù Cristo siamo pienamente giustificati con la sua giustizia. Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso a Dio, abbiamo un nuovo cuore. Però la vera salvezza produce la santificazione. Da un lato la Bibbia dice Dio ci santifica, ma dall'altro lato ci esorta costantemente a santificarci. La vera salvezza sempre produce la santificazione. La vera salvezza produce sempre un cuore cambiato che persevererà nella salvezza. Non c'è salvezza nella persona che non persevera. Colossesi 1, 21 a 23. Paolo scrive. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Se pure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo, che voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo, e di cui io, Paolo, sono divenuto ministro. Allora, quel brano parla della salvezza compiuta da Gesù Cristo, però solamente per chi persevera nella fede, essendo fondati e fermi senza essere smossi dalle speranze dell'Evangelo. Quindi è essenziale, fa parte della vera salvezza, di perseverare. Questo perché quando Dio salva una persona, non quando uno dice di credere e cammina per conto suo, ma quando Dio rinnova, dà un nuovo cuore, quella persona, avendo un nuovo cuore, persevera nella salvezza. E allora, compiere la salvezza, quello che stiamo leggendo in Filippesi 2,12, vuol dire impegnarci nella santificazione. Perché senza la santificazione nessuno vedrà Dio, ovvero nessuno sarà ammesso in cielo nella presenza di Dio. Non c'è salvezza senza la santificazione. Vi leggo Ebrei 12,14. La parola procacciare qui è una parola molto forte che descrive uno che con sforzatevi di entrare nel regno di cielo. Questa è una parola fortissima. Leggo. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Notate che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Vedere il Signore è un modo di dire sarà salvato. In altre parole, se uno non viene santificato, se non cresce nella santificazione, il frutto nella sua vita indica che quella persona non è veramente salvata. Non importa quello che dice. No, no, io sono salvato. Se non c'è santificazione, non c'è frutto della salvezza. Può essere cosiddetto salvato da 30 anni, ma non cambia nulla. Non cambia nulla. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. Non c'è salvezza senza la santificazione. Allora, riassumendo, la salvezza dipende 100% sull'opera di Gesù Cristo. È tutta un'opera di Cristo. Però la vera salvezza produce sempre un impegno nella persona salvata a crescere nella santificazione. Allora, il nostro impegno non è mai perfetto, non è mai costante, non è una riga che va solo su, è una riga con cadute, ma è una riga. Il re Davide andava su e poi ha avuto una caduta terribile, ma poi cosa fa dopo? In Salmo 51 si ravvede e ha ripreso. Noi dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore a compiere la nostra salvezza, a rendere chiaro che siamo veramente salvati. In secondo Pietro troviamo un comandamento, capitolo 1, di impegnarci nella vita cristiana per rendere sicura la nostra vocazione e la nostra elezione, ovvero la nostra salvezza. Sicura non a Dio. Il Signore conosce quelli che sono i Suoi, ma si ritraga dall'iniquità a tutti coloro che nominano il nome di Cristo, quello secondo Timoteo 2. Ma in secondo Pietro 1, versetto 10, non possiamo salvarci, ma possiamo rendere sicura la nostra salvezza. Leggo secondo Pietro 1, 10. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Se uno dichiara di essere salvato, però non si sente il dovere di impegnarsi, se non ha timore e tremore, Se vive senza un vero impegno alla santificazione, non ha frutto di vera salvezza. Infatti, in realtà, l'evidenza, visto l'atteggiamento di prendere sul leggero la sua salvezza, è un frutto non buono, non è di salvezza quello. Perciò io voglio esortare ciascuno di noi che si nomina credente a non prendere per scontato la salvezza. Ma io sono salvato, ma tu non stai lasciando quel peccato, oh, ma comunque sono salvato. Quello è la massima di stoltezza. Vedendo l'opera di Cristo per noi, sapendo che Gesù Cristo ritornerà per giudicarci e dovremo rendere conto per la vita, esorto ciascuno ad impegnarsi con tutto il cuore a crescere nella santificazione per avere chiaro frutto che Gesù Cristo ha cambiato il cuore. Ricordate, l'ubbidienza, l'impegno non produce la salvezza. L'impegno dimostra la salvezza. Non siamo salvati per le opere, ma la salvezza produce opere. Un commento. Quanto è importante la salvezza? Senza la salvezza, l'anima viene persa eternamente. In quel caso, tutti i vantaggi di questa vita non giovano nulla. Se uno dice di avere la salvezza, ma non c'è frutto che sia vero, se la sua cosiddetta fede non produce una vita trasformata, quella persona non dovrebbe pensare di essere salvata. La vera salvezza produce un cuore nuovo che produce un cuore che persevera. E questo brano è un'esortazione di perseverare e i veri salvati ascolteranno. Voglio leggere ancora il versetto 12, dove Paolo spiega con quale cuore dovremo e dobbiamo impegnarci molti di più a compiere la nostra salvezza. Leggo versetto 12. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Notate che Paolo ci comanda a compiere la nostra salvezza con timore e tremore. E questo riscrive quello che è il cuore di un vero credente. Quanto spesso la Bibbia ci parla di timore di Dio? Poche volte o costantemente? Un frutto della vera salvezza è di avere timore di Dio. Per avere il timore di Dio dobbiamo comprendere parzialmente, perché è assoluto, la santità di Dio e quanto i nostri peccati sono terribili. Dobbiamo capire che ci troveremo al giudizio. Dobbiamo tenere in mente che la santità di Dio odia il peccato. E dobbiamo ricordare che non dobbiamo mai prendere la salvezza con leggerezza. Per esempio, conosciamo bene quello che Gesù dichiara in Matteo 7, 21-23. Quanto sarà terribile per coloro che prendono per scontato di essere salvati quando non c'è frutto. Leggo le parole di Gesù Cristo parlando del giudizio finale. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatti nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. Queste persone erano convinte di essere salvati, ma su quale base? Su quale base? Comprendiamo da quello che dicono che presumevano di essere salvati in base alle grandi opere che avevano compiuto. Si capisce che ponevano la loro fiducia non nell'opera di Cristo, ma nelle loro opere. Non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? Nel tuo nome schiacciato demoni? E fatto nel tuo nome molte opere potenti? Ci sono molti oggi che dicono di fare queste cose e non sono nemmeno salvate. Il senso di avere timore e tremore nel compiere la salvezza e di riconoscere che serve frutto per avere chiara evidenza della salvezza. E solo avendo quel frutto possiamo avere pace, ma ci basiamo nell'opera di Cristo. Attenzione! Compiere la salvezza con timore e tremore non è la stessa cosa che avere paura del giudizio. È tutta un'altra cosa. La salvezza non è fondata sul nostro impegno. La salvezza è fondata sull'impegno completo di Gesù Cristo che ha compiuto sulla croce e nella risurrezione. Il timore e tremore è quel timore e tremore giusto che ci spinge a impegnarci nella santificazione per avere il chiaro frutto della salvezza, salvezza che Gesù Cristo ha compiuto. Ma la nostra speranza non è nel nostro impegno, la nostra speranza è totalmente in quello che Gesù Cristo ha fatto. Perché tu dici essere credente? Perché Gesù Cristo ha pagato per me. Ma tu sei caduto, come osi dire che tu vai in cielo perché Gesù Cristo ha pagato i miei peccati? Se tu dici, e quindi non con le parole ma con la vita, e quindi non importa come vivo, allora lì non hai frutti di salvezza. Però quando ci basiamo totalmente sull'opera di Cristo, non abbiamo paura del giudizio finale. Infatti, in 1 Giovanni 4, 18 parla proprio di quello quando dice: nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è reso perfetto nell'amore. Quindi, mentre dobbiamo impegnarci con timore e tremore per compiere la nostra salvezza, per crescere nella santità, non dobbiamo avere paura del giudizio. Piuttosto dobbiamo porre tutta la nostra speranza in Gesù Cristo e vedere Gesù come la nostra giustizia. Quindi la vita cristiana è una vita di gioia e di pace, confidando totalmente nell'opera completa di Gesù Cristo. Guardando Gesù Cristo possiamo abbondare nel ringraziamento per quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Ma allo stesso tempo la vita cristiana è un cammino in cui abbiamo il timore e tremore giusto davanti a Dio, riconoscendo che è essenziale che ci impegniamo noi con timore e tremore, che ci perseveriamo per avere il chiaro frutto della salvezza che Dio ha compiuto in noi. Le verità in questo versetto 12 sono estremamente importanti. E chi ignora le verità qui? Chi non si impegna con timore e tremore? Chi non si sforza a rendere chiaro la salvezza? È quasi sicuramente non salvato. Per quanto può essere in chiesa da anni, partecipare, può predicare, può prendere la cena, può evangelizzare, ma se non si impegna, non c'è frutto di salvezza. Però, leggendo solo quello, potrebbe farmi sentire schiacciato. Potrei dire, ma non so, non so. Potrei avere timore. Non ce la faccio. Potrei avere timore. Allora arriva dopo versetto 12, versetto 13, che c'era un'immensa consolazione. E voglio leggere 12 e 13 insieme. Perciò, miei cari, come mi avete sempre obbedito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Grazie a Dio per queste verità. Certamente, versetto 12 ci esorta ad impegnarci a compiere la nostra salvezza con timore e tremore, rendere chiara la salvezza. Ma il versetto 13 ci dichiara una verità immensa, estremamente incoraggiante. Questa verità può darci grande gioia, incoraggiamento e può anche proteggerci dall'orgoglio. Come abbiamo visto, noi dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore a compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Però dobbiamo anche tenere in mente costantemente che è Dio che è in noi operando il volere e l'operare della nostra salvezza. E questo Dio fa per il suo beneplacito, in base alla sua bontà. Noi dobbiamo impegnarci con timore e tremore, però possiamo avere grande pace facendo questo, ricordando che Dio è all'opera in noi. Allora, prima di tutto dice che Dio opera in noi il volere. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio ci dà il volere. Dio mette in noi un desiderio di avere più di Cristo, il desiderio di camminare in santità, il desiderio di essere più in comunione con Dio e vivere per la sua gloria. Nella carne, questo non è il nostro volere. L'uomo nella carne ha un volere, un desiderio contrario alla volontà di Dio. Leggo Romani 8, 5 a 7. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. È importante capire che l'uomo naturale è schiavo del suo peccato, non può veramente voler vivere per Dio. È Dio che opera in noi il volere, il desiderio di vivere per Dio, il desiderio della santificazione, per la santificazione. Grazie a Dio per questo. Di natura siamo ribelli. Di natura siamo ribelli contro Dio. Grazie a Dio che ci cambia il cuore. Grazie a Dio non solo quando ci salva, ma durante la vita. Quante volte, se tu sei onesto, tu riconosci quante volte il tuo cuore si raffredda. Quante volte il tuo amore per Dio non arde. Grazie a Dio che Dio opera dandoci il volere. Grazie a Dio. Poi dice che Dio opera anche l'operare. In greco sono due forme della stessa parola, verbo sostantivo. Dio opera l'operare. L'operare è la capacità spirituale di poter vivere la vita cristiana. Attenzione, senza l'opera di Dio, l'uomo naturale non può piacere a Dio, non può compiere vere opere per Dio, è spiritualmente morto. La nostra capacità viene da Dio, però non è solo che al momento della salvezza Dio ci dà questo potere e ci lascia perché adesso possiamo fare noi. No, giorno per giorno, anno per anno, Dio continua a operare in noi sia il volere che l'operare, dandoci la forza spirituale, la capacità, la potenza di poter vivere per Cristo. Confrontiamo quello, questa capacità di vivere per Cristo, con quello che Paolo dice in Romani 7. In Romani 7, 14, cos'è alla fine? Paolo parla di se stesso appena prima della salvezza. Quindi non è la vita di un credente, è quello che Paolo era da quando Dio ha cominciato a aprire gli occhi. E lui voleva Dio, ma ha capito che non poteva. E notate che non aveva la capacità di fare il bene che adesso abbiamo, perché Dio opera in noi l'operare. Leggo Romani 7,18. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. non trovo la capacità di comprarlo. Invece un credente può fare il bene. E per quello che Dio ci ha salvati affinché portiamo, così dice Gesù, molto frutto. Gesù dice che voi potete compiere molto frutto. Possiamo fare il bene. Senza Cristo, no. Con Cristo, sì. Paolo, in quel brano, in Romani 7, non sta parlando della sua vita da credente. Un credente non può dire veramente non trovo modo di compiere il bene. In Cristo troviamo modo. Quella è pre-conversione. Grazie a Dio, perché Dio è... Dio opera in noi il volere e l'operare. Grazie a Dio. Infatti, cosa dice Efesini 6, 10? Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Io posso essere forte nel Signore e nella forza della sua potenza perché Dio opera in me, in te che sei credente, l'operare. Quindi, io ringrazio Dio per questo. Io ringrazio Dio che il mio cuore, che sarebbe come una calamita verso il peccato, Dio opera in me, in te che sei credente, il volere e anche l'operare. Questa verità ci aiuta grandemente in due modi. Prima di tutto è un immenso incoraggiamento. Se guardiamo solo a noi stessi, se un credente onestamente guarda se stesso, alle sue cadute, alle sue capacità, sarebbe abbattuto. Sono caduto ancora, non ce la faccio. Questo sarebbe un reso conto onesto di noi stessi. Ma non bisogna guardare solo a noi stessi. Bisogna guardare a Dio e quando io vedo la mia debolezza, ma poi dice, però tu operi in me il volere e l'operare, che immenso incoraggiamento, grazie a Dio. Che immenso incoraggiamento. Inoltre, ricordare costantemente questa verità ci protegge dall'orgoglio. Cioè, se capita che per grazia camminiamo bene, c'è una stagione che stiamo andando avanti, compendo la nostra salvezza e c'è buon frutto, la tendenza umana, anche in quei momenti c'è l'orgoglio che vuole alzare la testa dicendo vedi quanto bene sto camminando, ma se ricordo perché tu operi in me il volere e l'operare, allora mi aiuta a rimanere umile, che è l'unico modo di rimanere vicini a Dio. Quindi è importante ricordare che dobbiamo noi compiere la nostra salvezza con timore e tremore, ricordando però che è Dio che opera in noi il volere e l'operare. Quindi questo capitolo finora ci ha mostrato tre motivi per vivere la vita cristiana. Primo motivo, il conforto in Cristo. La consolazione in Cristo, la comunione dello Spirito in Cristo, la comunione, la compassione e tenerezza, tutto in Cristo. Secondo, ricordando l'immenso sacrificio di Cristo che ha lasciato la gloria per diventare uomo, umiliandosi per andare alla croce per noi. E terzo, quello di oggi, che Gesù Cristo ritornerà ora in gloria, non più umilmente, ritornerà per giudicare, dobbiamo comparire davanti a Lui per rendere conto di come abbiamo vissuto oggi e ogni giorno nella carne. E vogliamo non essere svergognati, ma vogliamo sentirlo dire, ben fatto il mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore per tutta l'eternità. Non dobbiamo turbarci, la salvezza è compiuta in Gesù Cristo, ma dobbiamo compiere la nostra salvezza nel rendere chiaro la nostra vocazione e relazione, dobbiamo compiere la santificazione sapendo che Dio opera in noi il volere e l'operare. Oh, che queste verità possano guidare i nostri pensieri, le nostre vite, i nostri cuori. Grazie a Dio che Egli opera in noi viviamo pienamente per Lui con timore e tremore, aspettando e affrettando il ritorno di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre nostro Santo Dio, quanto spesso siamo legati ai pensieri, legati al mondo, e dobbiamo vivere qui, ma vogliamo vivere con gli occhi in avanti, vedendo Gesù Cristo. Vogliamo vedere Gesù Cristo che è morto per noi. Vogliamo vedere i benefici che abbiamo in Cristo, in questo cammino, in questo pellegrinaggio. E vogliamo vedere il ritorno di Cristo. Vogliamo aspettare e raffrettare quel giorno. E vogliamo vivere sapendo che dobbiamo comparire davanti a Lui. E quindi vogliamo vivere gioendo che Lui ha pagato tutto, ma compendo la nostra salvezza con timore e tremore, però riposandoci sulla grande verità che Tu operi in noi il volere e l'operare, e perciò possiamo camminare senza timore, senza paura, aggrappandoci al nostro grande Signore e Salvatore Gesù Cristo. Facci vedere la gravità di ogni nostro peccato. Proteggici da un cuore raffreddato che non vede la gravità del peccato. Facci vedere più di Gesù Cristo, ti prego. Aiutaci a perseverare quando ci sono tanti altri che ci stimolano e quando siamo soli. Grazie per Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.